la giustizia penale, come mettere insieme punizione e promozione della persona. La persona umana è il massimo valore, a motivo della sua intelligenza e libera volontà, dello spirito immortale che la anima e del destino che la attende. La sua dignità non può essere svalorizzata, snaturata o alienata, nemmeno dal peggior male che l'uomo singolo associato possa compiere. L'errore indebolisce, deturpa la personalità dell'individuo, ma non la nega, non la distrugge, non la declassa al regno animale inferiore all'umano. Ogni persona è parte vitale e solidale della comunità civile. Distaccare chi compie un reato dal corpo sociale, disconoscerlo e emarginarlo, fino addirittura alla pena di morte, sono azioni che non favoriscono il bene comune, ma lo feriscono. Le leggi e le istituzioni penali di una società democratica hanno senso se sono tese al recupero di chi ha sbagliato, se operano in funzione dell'affermazione e sviluppo della sua dignità. Spesso mi domando, le leggi, le istituzioni, i cittadini, i cristiani credono davvero che nell'uomo detenuto per un reato c'è una persona da rispettare, salvare, promuovere e educare? Per quanto riguarda le istituzioni, ci vogliono certamente leggi e ordinamenti che difendono e assicurano il rispetto della vita e dell'incolumità di tutti i cittadini. La sicurezza va garantita. Se tuttavia ci confrontiamo con l'esperienza di chi sta in carcere e di chi sta accanto ai carcerati, scopriamo con amarezza e delusione che la realtà carceraria in Italia e anche altrove spesso non contribuisce al recupero della persona. Per un vescovo, quella del carcere e dei carcerati è un'esperienza fondamentale e doverosa, perché risuona anche nell'oggi la parola di Gesù: ero in carcere e siete venuti a visitarmi. La condizione carceraria mi coinvolge profondamente nel travaglio sia dei detenuti e dei loro parenti, sia degli addetti al servizio e delle autorità e dei legislatori, non pochi dei quali si interrogano sempre più sulle contraddizioni e le sofferenze che la pena detentiva vorrebbe risolvere, ma di fatto non risolve. È un problema estremamente complesso, dai risvolti drammatici. Chi è stato offeso nei suoi beni, nei suoi affetti, nella vita dei suoi cari, non riceve dalla detenzione dell'offensore un risarcimento reale per quanto ha sofferto. Il problema carcere viene ancora oggi rimosso dalla vita della comunità per paura o per sensi di colpa, pur essendo gestito dallo Stato, in realtà è privatizzato dagli addetti ai lavori per ragioni di sicurezza sociale. Viene enfatizzato dai mass media di opposte parti e ragioni per sostenere, avvallare le proprie ideologie, i propri teoremi, oppure per giustificare comportamenti e situazioni insostenibili e contrarie al rispetto dei diritti dell'uomo. Far luce su tale problema sarebbe il modo migliore per giungere alla progettazione, alla pratica di strategie educative e terapeutiche del senso etico e sociale degli individui. La luce mette in fuga anche la notte più profonda. Sarà utile, in particolare alle comunità cristiane, conoscere con maggiore verità la realtà del male, specificamente del male morale. Non esistono persone soltanto negative, tutte sempre malvagie, identificabili nel reato. In ognuna c'è del frumento buono mescolato alla zizzania, le capacità del bene e del male nella persona umana convivono. Il reato è comunque sintomo di un disagio profondo interiore che produce violenza, ingiustizia, criminalità, Il comportamento delinquenziale è spesso causato da ignoranza, da mancanza di realismo, di irresponsabilità, di asocialità, di istinti negativi, di cattiva educazione. È necessario ritrovare ogni giorno le motivazioni dinamiche per convincerci che comunque l'uomo vale, può essere curato e anche se colpevole resta sempre soggetto primario della società. Non è l'uomo una bestia da domare, un bersaglio da colpire, un nemico da sconfiggere, un parassita da uccidere. Persona da stimare, pure quando non ci stima, da comprendere anche se ha la testa dura, da valorizzare anche se ci disprezza, da responsabilizzare anche se ci appare incapace, da amare anche se ci odia. La carcerazione deve essere un intervento funzionale e di emergenza, quale estremo rimedio temporaneo ma necessario per arginare una violenza gratuita, ingiusta, impazzita e disumana, per fermare colui che, afferrato da uno stimolo e istinto egoistico e distruttivo, ha perso il controllo di se stesso e calpesta i valori sacri della vita e delle persone e il senso della convivenza sociale. Noi non siamo una società che vive il Vangelo. Se davvero tutti vivessimo il Vangelo e se ci sforzassimo di amarci, di praticare la regola del fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, non ci sarebbero né giudici né condanne. Siamo molto lontani dalla comunità perfetta a cui punta il Vangelo e quindi abbiamo bisogno di strutture di deterrenza e di contenimento. Ma il cristiano, se vuole essere coerente con il messaggio di Dio, Padre misericordioso, che non gode per la morte del peccatore, vuole anzi che si converta e viva e per lui fa festa, non potrà mai giustificare il carcere se non come momento di arresto di una grande violenza. I modelli sanzianatori non devono ritenere scontate le modalità di risposta al reato, fondate semplicemente sulla ritorsione, sulla pena fine a se stessa, sull'emarginazione. È il tema del superamento della centralità del carcere nell'ambito penale. Bisogna fare di tutto perché il carcere sia luogo di forte e austera riconciliazione, con i programmi chiari e controllati, con l'impegno di persone motivate e con incentivi atti a promuovere tali processi. Appare oggi più evidente inadeguatezza di misure repressive o punitive che un tempo la società non poneva in questione. È quindi necessario ripensare la stessa situazione carceraria nei suoi fondamenti e nelle sue finalità, proprio a partire dalle attuali contraddizioni. Nella Bibbia ebraica esistono almeno due visioni differenti della pena o castigo: la punizione come intervento della giustizia di Dio e la punizione come effetto prodotto dalle dinamiche del peccato in se stesso. Occorre però aggiungere che nella prima visione l'intervento punitivo di Dio ha sempre una finalità salvifica ed è sempre indirizzato a scuotere la coscienza del popolo e degli individui per condurli alla conversione. Queste due tradizioni, che si ritrovano anche nel Nuovo Testamento, non vanno contrapposte, ma armonizzate. Sia l'una che l'altra tendono al recupero dell'uomo per la sua salvezza e felicità. La preoccupazione per la tutela della società, che è grave dovere dell'autorità pubblica, non è per nulla in contrasto con il rispetto e la promozione della dignità del condannato. È inoltre più produttiva, anche in termini di prevenzione generale, una politica criminale tesa a investire sulle capacità dell'uomo di tornare a scegliere il bene, che non una politica fondata solo sul fattore della forza e della deterrenza. Ciò non esclude, ma comprende tutte le necessarie cautele nel caso in cui sussista il reale pericolo della reiterazione dei delitti gravi, soprattutto su persone inermi e su bambini. Sarà arduo trovare la giusta misura. Esisteranno situazioni e momenti turbolenti in cui una società dovrà attenersi a una particolare cautela. Ma pure in queste situazioni bisognerà esercitare quella prevenzione che consiste anche in una coscienza diffusa di resistenza e di condanna del crimine, non chiudendo gli occhi e non voltando lo sguardo altrove quando qualcuno è in pericolo. Ciascuno di noi può gradualmente sciogliere la durezza della nostra società, rendendola sempre più giusta e più attenta all'uomo. Anche una società dove regna il peccato è in grado di cominciare a vincerlo, così da diventare più umana, più preoccupata della riabilitazione del colpevole. È necessario impegno di ogni cittadino per estirpare quelle radici di risentimento, di superiorità, di rivalsa che avvelenano i rapporti sociali e sono alla base di atteggiamenti di rifiuto e di vendetta, e per promuovere iniziative di riconciliazione a livello familiare, ecclesiale e di solidarietà che immettono il lievito evangelico in una società sempre più segnata dalla competizione e dal conflitto. Tutti i cittadini sono chiamati ad assumersi gli oneri necessari per ridurre i fattori che favoriscono le scelte criminali e le zone d'ombra, economiche e sociali, dove la criminalità cresce e si propaga. Non bastano le nuove leggi, le riforme strutturali, i rinnovati programmi politici, gli interventi giudiziari, pur importanti e necessari. Bisogna innanzitutto agire sulle persone, dall'interno dalle persone, contrastando quel processo di massificazione che spersonalizza e le aliena. Bisogna appellarsi all'individualità e alla libera volontà di ciascuno. Ognuno deve essere trattato e spinto ad agire come persona umana responsabile, membro vivo e utile dell'intera comunità. Per uscire dal nostro malessere generale è dunque necessario riscoprire insieme il senso dell'essere popolo, comunità umana, fraternità. È possibile anche del male del carcere trarre un bene per la società. Per questo è necessario testimoniare la stima e la fiducia nei detenuti, nella loro capacità di compiere un cammino di speranza e di verità, creare per detenuti ed ex detenuti posti di lavoro adeguati che diano significato alle loro famiglie e assicuri, non le loro famiglie, facilitare il ritorno e l'inserimento positivo nella comunità, consentire loro di rivalutare e favorire di altri, soprattutto giovani, la propria esperienza di male e di sofferenza. Le pene detentive, in forza della legge derivante dalla nostra Costituzione, hanno lo scopo di riabilitare chi ha mancato, di restituirlo alla società come membro sano. Mi viene in mente un passo della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975 che recita: deve essere attuato un trattamento educativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale dei colpevoli. Di fatto le cose vanno diversamente e continuo ad augurarmi che si giunga molto presto almeno alla semplice attuazione delle norme legislative. Sarebbe un passo avanti sulla via della giustizia giusta. A mio avviso sono tre le condizioni che rendono possibile la rieducazione del colpevole. Le possiamo leggere nella parabola evangelica del figlio prodigo, perché possono essere tradotte in termini laici e quindi esigite da un ordinamento giuridico che aspiri a quella perfezione e rispetto dell'uomo cui in realtà si ispira il nostro ordinamento. Prima condizione: aiutare il colpevole a riconoscere la realtà del mondo umano della quale si era allontanato, negandola con l'infrazione della legge o con la condanna della società. Il figlio prodigo negava società. Era andato in un paese lontano, si era messo fuori, e il racconto evangelico ci dice che fu aiutato a riconoscere l'ambito da cui si era allontanato e a ritornarvi. Seconda condizione: insegnare ad appoggiare in maniera giusta i bisogni fondamentali a partire dai quali è venuta la devianza. Bisogno di sentirsi un valore per sé e per gli altri, non una nullità, un peso dannoso, di scoprirsi utili per la felicità di qualcuno, di amare, di essere amati. Il problema dell'effettività, difficilissimo, non può restare ignorato, irrisolto o addirittura esasperato e snaturato. È un problema reale e di grande valore. Terza condizione: educare alla responsabilità. Ciascuno di noi deve imparare a essere responsabile della propria e dell'altrui felicità. Deve cioè acquistare la capacità di appagare i bisogni fondamentali, così da non calpestare quelli di altrui. L'ozio forzato, l'isolamento immotivato, il parassitismo non responsabilizza, certo, chi è irresponsabile. Ogni persona, anche se in carcere, va posta nella condizione di autodeterminarsi sostanzialmente in alcune cose e di collaborare alla ricostruzione del bene comune. Si tratta di ideali molto alti e però conseguenti all'accettazione della rieducazione, della riabilitazione, del reinserimento dei carcerati quali punti di riferimento per affermare il diritto del valore della persona umana. Il cambio della mentalità e del cuore da contro le persone a in favore di esse per una vita pacifica e non più bellicosa è l'obiettivo principale da proporre e fare desiderare a ogni uomo colpevole, a ogni detenuto. Mi si potrebbe replicare che il mio è un punto di vista proprio di un cristiano, e non lo si può imporre a Stato e alle leggi. Tuttavia, pur se le leggi dello Stato non parlano propriamente di conversione, di cambiamento della mentalità e del cuore, ma di rieducazione, di risposta ai bisogni di ciascuno, di reinserimento sociale, ci troviamo di fronte a delle espressioni che coincidono in parte con la conversione biblica. Davvero, non c'è situazione umana, per quanto disastrata, che non possa essere salvata. Non c'è uomo, per quanto reo di colpe gravi, che non possa essere recuperato. Il libro della Genesi ci aiuta a leggere, nel racconto del primo peccato dell'uomo e della donna, la condizione di ognuno di noi, prigioniero in cerca di libertà. È il nostro senso della colpa, della pena e del bisogno di risalire nonostante il cammino sia faticoso. È il senso di una seria riabilitazione della dignità umana, grazie al perdono e all'amore di Dio che vuole reintegrare l'uomo nel suo interno.